Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera agli amici e alle amiche di Radio Maria, cari radioascoltatori che ci ascoltate da molti luoghi di tutta Italia e anche da fuori Italia. A voi giunga da Radio Maria e da Giovanni Marco Tullio un caro saluto e anche un buon augurio di buon tempo pasquale, visto che questa è la prima volta che ci ascoltiamo. L'ultima volta ci eravamo salutati in quaresima, quindi siccome siamo ancora nel tempo pasquale, benché non più nell'ottava, giunga a voi il mio più caro e sentito augurio. Bentrovati dunque a questa ennesima puntata di Padri Nostri, che ci trova appunto in un tempo che è di passaggio e che trova ad essersi, si trova ad essere preso da venti di guerra. Tutti sappiamo le tristi notizie che ci arrivano dalla Siria, tutti conosciamo i drammi che ci colpiscono nella blogosfera, nell'ambito dei giornalisti e delle persone che ci incontrano, che ci informano sulle vicende penose di Charlie Gard e di Vincent Lambert. E di queste cose vorrei parlare con voi, vorrei ragionare con voi, perché riguardano, non solo perché riguardano la paternità, ci sono sempre in gioco dei padri e dei figli, questo vale sempre più o meno per tutta quanta la storia, dove ci sia almeno qualcosa di interessante da dire nella vicenda umana, c'è almeno di mezzo un padre e un figlio e molto spesso anche una madre. Ma anche perché i padri della Chiesa hanno qualcosa da dirci in merito e hanno anche qualcosa da spiegarci su perché alcune dinamiche di questi giorni vanno proprio così come vediamo. Intanto il connubio tra il tempo di Pasqua e i venti di guerra si vede. Ecco, mi ritorna in mente ringrazio dalla regia, in questo momento mi stanno segnalando che ho detto Charlie Gard invece di Alfie Evans, evidentemente intendevo Alfie Evans, e chiaramente il nesso è fin troppo evidentemente e tristemente chiaro a tutti voi ascoltatori. Comunque stavo dicendo, cosa c'entra la Pasqua con i venti di guerra? Ecco, mi è tornata in mente quella frase che viene spesso attribuita al principe dei dottori della Chiesa Latina, Sant'Agostino, frase che io non ho mai ritrovato nelle sue opere autentiche, ma che viene comunque attribuita a lui, ed è la frase che dice «Timeo dominum transeuntem et non revertentem», «Ho paura del Signore che passa e che non ritorna». Che l'abbia detta o no Sant'Agostino, probabilmente non l'ha detta lui, la frase è molto interessante, perché Pasqua, come sapete, ha due etimologie, una greca che viene da sofferenza e una ebraica che viene da passaggio. È il Signore che passa, è il Signore che risorge, ma che attraversa le nostre vite senza spesso che noi ce ne accorgiamo. Perciò Agostino, chi per lui diceva, il Signore che passa che non torna, perché il Signore entrò e uscì da Gerico, lo sappiamo, è più di una volta, ma una di quelle volte è stata l'ultima, e probabilmente i ciechi che lo videro e videro per la prima volta quando lo incontrarono, poi non ebbero altre occasioni, non sappiamo, forse qualcuno diventò discepolo, forse qualcuno usò bene quella vista, forse qualcuno la usò male, e in tutti quelli che hanno incontrato il Signore che passa ci siamo noi. C'è il racconto plastico e mitico e mitologico della nostra stessa storia. Quindi ecco, cosa significa che il Signore passa quando ci sono venti di guerra? Significa che forse noi lo lasciamo passare senza incontrarlo, senza lasciare che ci dia la sua buona notizia, senza diventare apostoli e apostoli degli apostoli a nostra volta. Questo è un periodo in cui abbiamo ricevuto in particolare un bellissimo dono dal Santo Padre, che è un dono prettamente pasquale. Anche lui l'ha firmato nella solennità di San Giuseppe il 19 marzo, ma ce l'ha consegnato nella solennità dell'Annunciazione, sto parlando dell'esortazione apostolica Gaudete et Exultate, che è un dono pasquale come pochi, e a maggior ragione il Papa lo ha scritta e firmata in Quaresima e in una solennità di Quaresima, e poi ce l'ha donata all'inizio nello sbocciare del tempo pasquale. Perché? Perché ci ricorda che il senso ultimo di tutta la nostra esistenza come cristiani, come Chiesa e come uomini nel mondo è la santificazione. Non esiste un altro peggior fallimento per l'uomo se non quello di non diventare santo. Questa esortazione che io ho già sfogliato anche approfonditamente, che voglio, mi riprometto di leggere molte volte, per quanto l'ho trovata ricca e piena di stimoli, io penso che possiamo trovare una delle pagine finora più belle e più alte del Magistero del Santo Padre, forse qualcosa per cui Papa Francesco in particolare sarà ricordato anche al di là del suo pontificato, qualcosa di molto bello che ricorda il fine ultimo della Chiesa. Ecco, in un contesto anche ecclesiale che spesso è dilaniato da polemicucce, piccole invidie, logiche di fazioni, un documento che ci richiami al fine ultimo della vita del cristiano, alla misura alta della vita cristiana, è una boccata d'ossigeno, è veramente una visione alta e ampia che ci permette di ricordare perché facciamo tutta la fatica che facciamo nei nostri piccoli, medi e grandi fallimenti, e perché ogni volta che cadiamo ci rialziamo. Una delle cose che mi sono detto leggendo appunto la Gaudete et Exultate è che bisognerebbe in qualche modo trovarlo scritto, perché sicuramente c'è scritto in quel documento, anche se ancora non l'ho letto, che è impossibile che un santo sia uno sfigato, ma non nel senso di essere una persona cool o di essere una persona di tendenza. È possibilissimo che un santo non sia cool e non sia di tendenza, ma è difficile che un santo non sappia leggere i segni del suo tempo. Non è veramente un santo, è una persona alienata, se volete è una persona rabbonita, è quello che i francesi chiamano un bonhomme, anche noi diciamo un bravo uomo per dire una persona influente e una persona irrilevante. Beh, questo non è certamente ciò che è un santo. Un santo il più delle volte è molto scomodo, perché è una persona che sa dare una lettura inedita e rivoluzionaria dei fatti. Mi sono ricordato a questo proposito la bellissima frase di San Giovanni Paolo II, tratta dal discorso ai partecipanti al convegno del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale del 16 gennaio 1982, la ricorderete senz'altro. Giovanni Paolo II disse: una fede che non diventa cultura è una fede non pienamente accolta, non interamente pensata, non fedelmente vissuta, pienamente, interamente, fedelmente accolta, pensata e vissuta. Notate la climax che c'è tra gli aggettivi e tra i sostantivi dei sintagmi di questa triplice scansione di Giovanni Paolo II. Ecco, alle volte sembra che ci troviamo davanti alla dicotomia: dobbiamo diventare santi o dobbiamo fare cultura? Chiaramente la domanda contiene già la risposta in sé, e la risposta è che la domanda è sbagliata. Non deve esserci assolutamente una tensione tra questo e quello, ed è il motivo per cui quando noi guardiamo al mondo non possiamo pensare di fornire giudizi, fornire analisi che rimandino semplicemente o alla preghiera o all'invettiva. Sono due generi letterari in cui mediamente noi cosiddetti cattolici impegnati siamo piuttosto bravi: o invitiamo alla preghiera oppure scagliamo maledizioni contro qualcuno, contro qualcosa. Nella fattispecie in questi giorni preghiamo e scagliamo maledizioni sull'attacco, sul barbaro attacco ai danni del popolo siriano e della nazione siriana, e sulla prevaricazione che vede vittima il piccolo Alfie Evans. Tutti noi stavamo chiedendoci: ma certo che se il Santo Padre pronunciasse una parola forse tutto potrebbe cambiare, e alle volte in queste nostre anche giuste intuizioni diventiamo così monomaniacali da prendere un atteggiamento ecco, sì, appunto, monomaniacale, un atteggiamento che esclude ogni altra possibilità e che condiziona ogni nostro giudizio sulla realtà complessiva in base alla realizzazione o meno di quell'unica aspettativa che abbiamo. Nella fattispecie stamattina, se il Papa parla, allora il Papa è bravo e noi sappiamo che siamo dalla parte giusta e comunque vada siamo i più forti e male che vada diremo un rosario per Alfi. Se il Papa non parla, invece ce la prendiamo anche con lui, oltre che con tutto quanto il mondo. Questa tendenza, inutile dire che è frutto del divisore, che non rivela in alcun modo uno spirito ecclesiale maturo, ma in realtà non rivela neanche una vera intelligenza dei fatti. Invece io sono stato particolarmente colpito dalla Regina Coeli che il Santo Padre ha voluto pregare oggi dal Palazzo Apostolico insieme con tutto il mondo, perché in esso si vede la complessità, l'interezza, la pienezza del pensiero proposto dalla Santa Sede, dell'analisi dei fatti proposte dalla Santa Sede, che in realtà sono esemplari in quanto ogni cattolico, ogni credente potrebbe animare in modo secolare, con stile secolare, la propria realtà a partire da una simile capacità. Che cosa intendo? Intendo che noi abbiamo detto, ah sì, il Papa ha parlato di Alfi, a posto, e abbiamo segnato la nostra casella check, perché sì, il Papa ha parlato di Alfi, il Papa è bravo, quindi noi abbiamo ragione e quindi dobbiamo andare avanti per le nostre attività, che possono essere delle sacrosante attività di volontariato, di associazione e quant'altro, di preghiera, senza dubbio. E invece no, il Papa non ha parlato di Alfie Evans, il Papa ha fatto una lettura molto complessa. Vorrei prendere con voi infatti la lezione di questo Regina Coeli, che è molto importante. Nella prima parte, chiaramente, come è tradizione del genere letterario, il Santo Padre ha parlato dei testi della liturgia e quindi di testi della risurrezione. E questo è un argomento che è entrato in tutto il testo dell'Angelus. Poi si è parlato della beatificazione di Luciano Botovasoa in Madagascar, che oggi appunto viene beatificato, anzi ormai è stato beatificato. Questo era un laico, un insegnante, un padre di 8 figli e un martire, perché gli fu chiesto di abbiurare la sua fede per delle ragioni inerenti all'interesse politico e lui semplicemente preferì rinunciare alla propria vita piuttosto che salvarla a prezzo della fede. Dopodiché il Santo Padre ha parlato della situazione in Siria. Da questo punto vorrei leggere, così cerchiamo anche di andare precisamente sui testi. Il Papa ha detto: «Sono profondamente turbato dall'attuale situazione mondiale in cui, nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fatica a concordare un'azione comune in favore della pace in Siria e in altre regioni del mondo. Mentre prego incessantemente per la pace e invito tutte le persone di buona volontà a continuare a fare altrettanto, mi appello nuovamente a tutti i responsabili politici perché prevalgano la giustizia e la pace». E subito dopo, senza soluzione di continuità, con dolore ho ricevuto la notizia dell'uccisione dei 3 uomini rapiti alla fine di marzo al confine tra Ecuador e Colombia. Prego per loro e per i loro familiari. E sono vicino al caro popolo ecuadoriano, incoraggiandolo ad andare avanti unito e pacifico con l'aiuto del Signore e della sua Santissima Madre. Quindi l'Ecuador è un pochino distante dalla Siria, come sappiamo. E poi, affido alla vostra preghiera le persone come Vincent Lambert in Francia, il piccolo Alfie Evans in Inghilterra e altre in diversi paesi che vivono, a volte da lungo tempo, in stato di grave infermità, assistite medicalmente per i bisogni primari. Sono situazioni delicate, molto dolorose e complesse. Preghiamo perché ogni malato sia sempre rispettato nella sua dignità e curato in modo adatto alla sua condizione, con l'apporto concorde dei familiari, dei medici e degli altri operatori sanitari, con grande rispetto per la vita. Ora, inutile attardarsi su quanti si sono messi con la matitina blu a fare le pulce al Santo Padre, e il loro sport preferito, come sappiamo, è una pessima contraffazione dello spirito ecclesiale e dell'unità di intenti che è il vincolo della perfezione, secondo San Paolo. La cosa interessante invece è proprio questa scansione, cioè guardate che cosa ha detto il Santo Padre, ha parlato prima della risurrezione, poi della santità, poi della guerra nel mondo, e guerra nel mondo si intende la questione siriana, che coinvolge anche Stati Uniti e Russia di striscio, e poi la situazione in Ecuador, infine di Lambert e Evans. Ora noi ci aspettavamo, eravamo così monomaniacalmente focalizzati su Alfie Evans che ci aspettavamo il Regina Coeli su Alfie Evans. E così qualcuno ha anche detto il Papa ha fatto poco, doveva parlare solo di Alfie Evans. In realtà quello che è successo qui mostra una capacità di lettura che, come dicevo, come accennavo prima, è molto più vasta, perché sa contestualizzare non un singolo evento, ma una serie di eventi in alcuni macrofenomeni. Guardate, la risurrezione e la santità fanno parte di quello che la scrittura chiama il mysterium pietatis, il mistero della pietà, che poi è il cuore dell'annuncio del Vangelo. Il motivo per cui esiste la Chiesa è espandere con il proprio essere sacramento di salvezza, come un sacramento di salvezza, dicono i testi del Vaticano II, il mistero della pietà. Il mistero della pietà è l'incarnazione, passione, morte, risurrezione, ascensione di Cristo con la successiva missione dello Spirito Santo e la missione degli uomini fino agli estremi confini della terra. La risurrezione di Cristo da una parte e la santità in Madagascar dall'altra, che mostra cosa? Che la risurrezione si compie, si avvera, funziona ancora oggi. C'è sempre qualcuno che va fino agli estremi confini della terra e ripresenta il mistero della pietà. Poi c'è il mistero dell'iniquità, che sempre le lettere paoline ci avvisano essere già in atto. È già in atto il mistero dell'iniquità. E questo mistero dell'iniquità il Papa ce lo scandisce con un occhio attento alla cronaca, con la guerra nel mondo e i casi Lambert e Evans. Sono due casi, cioè, diciamo, sono due voci di elenco suddivise a loro volta in altre due voci, la Siria e l'Ecuador, Lambert e Evans. Molto intelligente questa cosa. Noi invece volevamo sentir parlare solo di Evans, questo è interessante. Poi mi direte, ma che c'entra tutto questo con i padri della Chiesa? Ah, c'entra con i padri della Chiesa. I padri della Chiesa, a parte che c'entrano quasi sempre, ma la questione è perché il Papa deve esprimere questi giudizi, perché il Papa deve parlare al mondo dei fatti del mondo, non dovrebbe parlare della semplice fede, non parla della santità e basta? Che significa anche l'affermazione di Giovanni Paolo II? Va bene, farsi cultura vuol dire organizzare convegni, ne organizziamo tanti di convegni, poi facciamo gli atti, li pubblichiamo, li vendiamo a noi stessi più delle volte e così abbiamo fatto cultura, almeno crediamo. E invece così non è. Però è interessante che, nonostante sappiamo tutto quanto questo, continuiamo ad aspettarci queste affezioni monomaniacali. Ieri chiedevo a una mia amica francese delle informazioni, degli aggiornamenti sul caso di Vincent Lambert, di cui tra poco dirò qualcosa, e la mia amica francese, pure molto attenta sul caso di Alfie Evans, mi ha risposto: chi è Vincent Lambert? È stata una cosa che mi ha molto stupito, perché peraltro il caso non è nuovo, sono 10 anni che il caso esiste, nel 2013 ci fu un evento importante, quindi è cosa di cui si è parlato e si parla tanto, però ecco, senza volerne alla mia amica, a cui anzi mando un caro abbraccio, alle volte noi siamo legati a una specie di zapping dello spirito, per cui ci concentriamo in modo maniacale su un evento finché non passa l'acme emotivo, passa l'impegno del momento e poi ci dedichiamo ad altro, dimenticando quello che è accaduto. E il Santo Padre non ha fatto così. Il Santo Padre ha tenuto insieme vari punti, mostrando che il mistero dell'iniquità è in atto, è già in atto e colpisce diverse cose. Quindi da una parte noi abbiamo questa affezione emotiva, che se volete è qualcosa di disordinato, che produce un interesse in sé per sé disordinato, e dall'altra c'è una scarsa strategia comunicativa. Cioè, noi stessi che pretendiamo tante volte di fare le pulci ai vescovi, ai cardinali e al Papa, manchiamo di sagacia comunicativa, perché con le parole del mio amico Emiliano, che condivido pienamente, anzi mi glorio di avere simili amici, quando i mass media vogliono evitare di tematizzare una vicenda, puntano tutto su una lettura episodica, concentrandosi sugli aspetti personali, soggettivi, particolari, per impedire che si possano fare generalizzazioni. Ricordate Kim Davis? Ricordate la funzionaria che aveva rifiutato di trascrivere un cosiddetto matrimonio omosessuale negli Stati Uniti? Ah sì, adesso la ricordate. Ricordate Kim Davis? Le vomitarono addosso di tutto, attaccandola sul personale, facendola passare per una fanatica esaltata che si era messa strani grilli in testa. Lo scopo era evitare ad ogni costo di toccare il tema dell'obiezione di coscienza, che era il tema. E il Papa fece esattamente l'opposto, evitò di enfatizzare la persona della Davis, ma parlò del tema dell'obiezione di coscienza. E più o meno questa è la linea seguita anche oggi, sollevando il tema del rispetto della dignità del malato, più che il singolo caso. E voi direte, ma perché non parlo del singolo caso? È la nostra richiesta che è confusa ed è insana, perché noi ci leghiamo emotivamente, ma non consideriamo che non stiamo parlando di fare una singola vendetta, una singola giustizia. Ancora questo amico diceva, alle volte noi cattolici ci aspettiamo che i nostri pastori non facciano le guide, ma facciano i giustizieri, i vendicatori, tipo Zorro, che compaiano a un certo punto e compiano azioni mirabolanti, quelle che di solito noi stessi vorremmo nel nostro subconscio poter fare e non facciamo. Ma arriviamo finalmente ai padri della Chiesa. Vi cito adesso due documenti molto molto antichi e molto molto famosi, per brevità, perché vorrei dire tante cose in questa puntata e già siamo alle 18:23. Uno è la Didache, c'è un testo così antico che alcuni studiosi ne hanno collocato la redazione in una età così alta da essere intermedia tra l'età di compilazioni degli scritti del Nuovo Testamento. Insomma, qualcuno la fa risalire addirittura fino agli anni 50 del primo secolo, anteriore ai Vangeli. Giusto qualche lettera di Paolo è stata già scritta, ma questo testo già dice come le comunità vivono. È verosimile che non sia proprio così alta la data della Didache, ma saranno gli anni 80, gli anni 90, il 100? È un testo comunque antichissimo. Ebbene, al capitolo secondo della Didache, il cui testo trovate anche facilmente in rete, voi trovate la descrizione del secondo precetto della dottrina. Si chiama Didache, che vuol dire dottrina, proprio perché spiega qual è la dottrina degli apostoli. E questo precetto dice: non ucciderai, non commetterai adulterio, non corromperai fanciulli, la pederastia si intende, non fornicherai, tutte le forme di concupiscenza disordinata fuori dal matrimonio, non ruberai, non praticherai la magia, non userai veleni, non farai morire il figlio per aborto, né lo ucciderai una volta che sia nato. È importante questo passaggio. Non desidererai le cose del tuo prossimo. Non sarai spergiuro, non dirai falsa testimonianza, non sarai maldicente, non serberai rancore, non avrai doppiezza né pensieri né di parole, perché la doppiezza del parlare è un'insidia di morte. La tua parola non sarà menzognera né vana, ma confermata dall'azione. Non sarai avaro, né rapace, né ipocrita, né maligno, né superbo. Non mediterai cattivi propositi contro il tuo prossimo. Non odierai alcun uomo, ma riprenderai gli uni. Per gli altri invece pregherai. Altri li amerai più della tua vita. Vedete, noi ci siamo focalizzati probabilmente sul non far morire il figlio per aborto o per infanticidio, perché è il tema di cui in questi giorni stiamo parlando particolarmente. Però, come ha fatto il Santo Padre in Gaudete et Exultate, anche la dottrina degli apostoli, la Didache, ci mostra che non esistono primi precetti e secondi precetti, oppure precetti da conservatori e precetti da progressisti, per non dire di destra o di sinistra. Non è vero che la dottrina dell'intangibilità della vita prenatale e terminale vale di più della difesa del povero o della giustizia sociale. Il Papa lo dice in un passaggio che è stato citato già molte volte in questi pochi giorni che ci separano dalla pubblicazione di Gaudete et Exultate: la difesa del non nato, dell'innocente non ancora nato, è sacrosanta, ma è sacrosanta anche, e una mia amica diceva, non dovevo usare l'avversativa, anche lei con la matitina, non doveva usare l'avversativa, doveva dire ed è sacrosanta anche la difesa del povero, del senza fissa dimora, dell'uomo che ha subito ingiustizia dalla società, perché nell'uno e nell'altro si vede la vita del Signore che è venuto in mezzo a noi a farci ricchi della sua povertà. Questo non è l'unico passaggio in cui nella Didache si parla dell'aborto, anche al capitolo 5, al paragrafo 2 si dice che si descrive la via della morte, la Didache parla della via della vita e della via della morte, no? E al capitolo 5 si descrive la via della morte in questo modo: i cattivi, quelli che vanno in perdizione, sono persecutori dei buoni, odiatori della verità, amanti della menzogna, che non conoscono la ricompensa della giustizia, non si attengono al bene né alla giusta causa, che sono vigilanti non per il bene ma per il male, dai quali è lontana la mansuetudine e la pazienza, amano la vanità, vanno a caccia della ricompensa, non hanno pietà del povero, non soffrono con chi soffre, non riconoscono il loro creatore, sono uccisori dei figli, che sopprimono con l'aborto una creatura di Dio. Guardate, primo secolo. Respingono il bisognoso, opprimono i miseri, avvocati dei ricchi, giudici ingiusti dei poveri, pieni di ogni peccato. Guardatevi, o figli, da tutte queste colpe. Anche qui trovate ciò che dice poi il Santo Padre nella Gaudete et Exultate. Non ci sono i peccati di destra e i peccati di sinistra, le virtù di destra e le virtù di sinistra, le virtù cristiane sono virtù cristiane. E mancare a una di esse significa segretamente mancare a tutte, perché il vincolo della perfezione non ha punti di rottura, non si può essere ingiusti con i poveri e avere cura della vita nascente, nessuno è più povero del bambino che non è ancora nato, giustamente diceva Madre Teresa, ma a maggior ragione non si deve fare distinzione tra un povero e un povero, altrimenti rendiamo qualcuno ancora più povero del più povero dei poveri, che è il bambino non ancora nato. Voi capite che questo sia contraddittorio, oltre che fuori dalla logica cristiana. E poi l'altro testo, quello che vi accennavo, è l'Epistola a Diogneto. Ora, qualche studioso dice che la Didache si è sviluppata in Siria, in quell'epoca che abbiamo detto, probabilmente prima della fine del primo secolo, anche qui possiamo tornare alla cronaca. In realtà nessuno sa dove si sia sviluppata la Didache, e la Siria, per quanto riguarda la Chiesa antica, era un tale fermento di creatività cristiana che spesso si diceva che una cosa era nata in Siria in ambito accademico, quando non si sapeva esattamente dove fosse nata. Invece la lettera a Diogneto è una lettera che verosimilmente di estrazione culturale alessandrina, della comunità di Alessandria, del suo portato culturale, delle sue imprese intellettuali e di apostolato, abbiamo parlato già diverse volte, quindi ora non c'è neanche da richiamare, però è interessante come anche la lettera di Diogneto al famosissimo capitolo 5, quello che viene citato ogni volta praticamente che si parla della lettera di Diogneto, parli della vita delle comunità cristiane come di una vita normale. Questi erano quelli che avevano tradotto la Bibbia in ebraico, prima ancora che esistesse il Nuovo Testamento, questi già l'avevano tradotta dall'ebraico in greco, avevano fatto già diverse recensioni, diverse revisioni, e altre ancora ne avrebbero fatte. Avevano il faro, avevano la biblioteca ad Alessandria, avevano cose fantastiche, cose meravigliose, eppure quando descrivono il mistero cristiano al capitolo 5 lo spiegano così: i cristiani né per regione né per voce, cioè per lingua, né per costumi sono da distinguere dagli altri uomini. Infatti non abitano città proprie, né usano un gergo che si differenzia, né conducono un genere di vita speciale. La loro dottrina non è nella scoperta del pensiero di uomini multiformi, bellissimo, loro intelligentissimi, cultissimi, la loro dottrina non è una scoperta di pensiero, né essi aderiscono ad una corrente filosofica umana come fanno gli altri, vivendo in città greche e barbare come a ciascuno è capitato e adeguandosi ai costumi del luogo, nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano un metodo di vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale. Vivono nella loro patria ma come forestieri, partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria per loro e ogni patria è straniera. Si sposano come tutti e generano figli, ma non gettano i neonati. Mettono in comune la mensa, ma non il letto. Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. Dimorano nella terra, ma hanno la loro cittadinanza nel cielo. Obbediscono alle leggi stabilite e con la loro vita superano le leggi. Amano tutti e da tutti vengono perseguitati. Non sono conosciuti e vengono condannati, sono uccisi e riprendono a vivere, sono poveri e fanno ricchi molti, mancano di tutto e di tutto abbondano, sono disprezzati e nei disprezzi hanno gloria, sono oltraggiati e proclamati giusti, sono ingiuriati e benedicono, sono maltrattati ed onorano, facendo del bene vengono puniti come malfattori, condannati gioiscono come se ricevessero la vita. Dai giudei sono combattuti come stranieri e dai greci perseguitati e coloro che li odiano non saprebbero dire il motivo dell'odio. Questo è il bellissimo capitolo 5 della lettera a Diogneto, è sempre ogni occasione buona per rileggerla a Diogneto, c'è sempre tanto da imparare e da riscoprire. I cristiani si sposano come tutti e generano figli, ma non gettano i neonati. Questo è il punto paradossale del rapporto dei cristiani con la generazione. E se andassimo sulla letteratura apocrifa, penso anche soltanto all'Apocalisse di Pietro, troveremmo altre pagine feroci sull'aborto che indicano sia quanto la pratica fosse anticamente diffusa, tristemente diffusa in quell'epoca come anche nella nostra, sia quanto la proposta cristiana nella sua franchezza apostolica, nella sua schiettezza, fosse incisiva e paradossale. Questi sono amati da tutti e da tutti odiano e da tutti ricevono odio, questi mettono al mondo figli come tutti gli altri, ma poi non li gettano, ma poi non li espongono, ma poi non li danno via. Che cosa strana, che cosa bizzarra. Ebbene, perché vi raccontavo queste cose? Vi raccontavo queste cose per mostrarvi indubbiamente che abbiamo ragione di avere oggi a cuore delle vicende di cronaca che attirano la nostra attenzione, pizzicano la nostra sensibilità anche di credenti, la nostra intelligenza stessa, l'intelligenza della fede viene provocata a fare qualcosa, a mobilitarsi, a dire la nostra sulle ingiustizie che vengono perpetrate, che si tratti di fake news che portano a una guerra virtualmente mondiale, o che si tratti di soprusi, di abusi di potere di un giudice, di un ospedale, di entità che misconoscono la dignità della vita umana, specialmente quando è debole e indifesa, e la dignità di quel vincolo sacro, di quell'istituto naturale che è la famiglia. Qui ci sono una madre e un padre a Liverpool che, giovanissimi peraltro, rivendicano nient'altro che il loro diritto dovere sacrosanto e naturale di stare accanto a un figlio malato, un figlio che forse vivrà poco. E in ogni modo loro vogliono fare tutto il possibile per curarlo, anche se non per guarirlo. Se anche fosse impossibile guarirlo, vorrebbero assisterlo e fare tutto il possibile per curarlo. Ora, questo è giusto e sacrosanto. Io ieri sentivo un amico, peraltro impegnato nell'attivismo ad alti livelli, a cui va il mio saluto, il mio abbraccio, lui sa se è in ascolto che sto parlando con lui, e gli ho chiesto, ma per il caso Lambert non vogliamo fare niente? E anche lui, come l'amica, mi diceva, ma che succede col caso Lambert? In realtà, ciò che succede col caso Lambert, e se volete anche più flagrante e più sconcertante di quello che avviene con il caso di Alfie Evans. Noi, per quanto riguarda Alfie, siamo colpiti dall'innocenza, lo diceva anche il padre Tommy in quella straziante diretta fatta su Facebook dal suo cellulare giovedì sera: guardate questo innocente, guardate l'innocente. E tutti noi ci sentiamo scoppiare il cuore di dolore e di compassione per quel bambino della cui sorte giudici imparruccati stanno decidendo contro anche l'avviso degli stessi medici da loro consultati. Tuttavia il caso di Vincent Lambert è molto più problematico. Si tratta di un 42enne che non è malato, non è affetto da una malattia degenerativa, si trova in uno stato di iporelazionalità in seguito a un incidente. Immaginatevi un caso Eluana Englaro, per dire, salvo il fatto che di Eluana Englaro noi abbiamo testimonianze contrastanti, noi non l'abbiamo vista praticamente Eluana Englaro negli ultimi tempi, abbiamo chi ci diceva che aprisse gli occhi e chi ci dice che fosse totalmente inerte, toccando così una corda o l'altra del sentimento e molto meno comunque le corde della ragione. Nel caso di Vincent Lambert noi abbiamo dei video, delle fotografie recenti di lui in compagnia dei genitori che muove gli occhi, che comunica, che si esprime con quell'unico strumento di mediazione con il mondo esterno che gli è rimasto, ovvero lo sguardo. Ebbene, il 9 di questo mese, pochi giorni fa quindi, un medico generalista di Reims ha comunicato alla madre che di lì a 10 giorni, quindi guardate il calendario, oggi è il 15, lì si parla del 19, di lì a 10 giorni il supporto vitale dell'uomo sarebbe stato staccato e quindi l'uomo sarebbe stato avviato a morte. Qual è il supporto vitale? È come per il caso di Eluana, non è il respiratore, non stiamo parlando né di Charlie Gard né di Alfie Evans, non stiamo parlando di supporti che aiutino le palpitazioni del cuore o altro, stiamo parlando di un sondino nasogastrico minimamente invasivo e anche minimamente dispendioso, non consuma elettricità, se la consuma ne consuma pochissima. E questo sondino deve essere staccato perché è inutile tenersi quest'uomo. Attenzione, la sentenza su Alfie Evans diceva la stessa cosa: his life is futile, la sua vita è futile. Così anche la vita di Vincent Lambert è definita non utile e un medico ha comunicato gentilmente, bontà sua, alla madre che quelli da quel momento in poi sarebbero stati gli ultimi 10 giorni che lei avrebbe potuto vivere in compagnia del figlio. E anche questa narrazione ci muove molto sul lato emotivo. Ah, ma chi sono loro per farlo? Ma chi sono loro per dirlo? Invece la cosa importante è che il mistero dell'iniquità non colpisce mai singole persone per il gusto di far del male a singole persone. Il nemico della natura umana, che è l'ispiratore ultimo di questi abusi, di questi soprusi sulla dignità umana, non gode se non minimamente del danno arrecato al singolo, anche perché, come insegna Lewis nelle lettere di Berlicche, è sempre pericoloso far soffrire a morte qualcuno. La sofferenza è redentiva da quando il nemico, cioè Dio nella sua visione invertita, da quando il nemico ne ha fatto quello strumento che è la croce, è sempre pericoloso far soffrire qualcuno. È possibile, è molto facile, anzi, che chi soffre si rivolga a Dio. E questo al nemico della natura umana non interessa. Però il nemico sa che una puntata così difficile per lui può ottenergli dei risultati molto molto importanti. Ora, visto che non abbiamo molto tempo, voglio spiegarvi una congiuntura politica che in Francia si è vista e che rende ragione in particolare di questo accanimento contro Vincent Lambert e di quella data del 19 aprile scelta per il distacco del suo supporto vitale, del sondino nasogastrico. Allora, Il giorno dopo il famoso intervento di Macron al ricevimento della conferenza episcopale francese, il ricevimento c'è stato la sera del 9, ma neanche il giorno dopo, diciamo 12 ore al massimo, il CESE, che è il Consiglio Economico, Sociale e Ambientale, una struttura paragovernativa francese, paragonabile al nostro UNAR in Italia, ha discusso contestualmente agli stati generali della bioetica una proposta di legge velatamente eutanasica. Questa proposta di legge si chiama sedazione profonda esplicitamente letale. Sembra un gioco di parole ironico e di cattivo gusto, significa semplicemente ammazzare qualcuno per overdose di morfina. Faccio una sedazione così profonda e così abbondante nella dose di narcotico che ti metto che ti uccido così. Tuttavia non è veleno, la morfina non è veleno, quindi io non ti sto facendo un'eutanasia attiva. E questo, guardate, è l'anello mancante tra l'uccisione per fame e per sete, che anche noi in Italia abbiamo adottato nella scorsa legislatura repubblicana, e la vera e propria eutanasia attiva. Quindi questo consiglio, il CESE, si fa forte di una petizione corredata da 200.000 sottoscrizioni. Curioso che in Francia dal 2010 siano necessarie 500.000 firme come soglia di sbarramento per le petizioni cittadine. È curioso come lo stesso consiglio avesse rigettato nel 2013 una petizione cittadina contro il cosiddetto matrimonio omosessuale, che di firme ne aveva più di 700.000. Come al solito, figli e figliastri, ma come diceva la buona Agnese di Manzoni, la legge l'hanno fatta loro e l'hanno fatta come gli è parso e gli è piaciuto. Qui non solo l'hanno fatta, ma l'hanno anche interpretata, l'hanno anche abusata, ne hanno abusato come hanno voluto. E così, questo organo ha dato parere favorevole circa una legge che introdurrebbe in Francia il suicidio assistito e l'eutanasia. È una mossa sporca che viene letta dalla politica come un tentativo di condizionare i già ricordati stati generali della bioetica. Questa cosa forse non la sapete, in Francia esiste una legge bioetica, detta appunto legge bioetica, che comprende in sé i dettagli sulla gestione della nascita e del fine vita, tutto ciò che riguarda fecondazione assistita, eterologa, interventi sul genoma umano e il fine vita, l'eutanasia, viene gestito da una legge che in uno dei suoi articoli prevede un aggiornamento decennale. Ogni 10 anni questa legge deve essere aggiornata in ragione delle sopraggiunte scoperte sul lato tecnico. Ebbene, questo organo consultivo paragovernativo spiega nella sua orwelliana neolingua che la cronaca rende sempre meno distopica e la finestra di Overton fa sempre più normale, che questa iniezione letale sarebbe un nuovo diritto che amplia il campo delle possibilità per quanto riguarda le ultime cure e ove le cure palliative non ottenessero risultati soddisfacenti, cioè se i sedativi non vi bastano, adesso vi ammazziamo con gli stessi sedativi, vi facciamo un'overdose di sedativi e buonanotte. Quindi cosa è successo? Prendete il calendario. Il 9 mattina un medico generalista di Reims decretava morte per Van Saint-Lambert. A sera Macron sfoggiava la sua erudita magniloquenza di fronte ai vescovi di Francia e spiegava loro, fra le altre cose, che cosa fosse la Chiesa e come dovesse comportarsi la Chiesa. Il 10 questo consiglio calava il suo intervento falloso, ma che nessun arbitro ha fischiato, nel bel mezzo di una delicata discussione istituzionale, e quel pomeriggio, cioè il pomeriggio del 10, la madre di Van Saint-Lambert, Viviane, prendeva carta e penna per appellarsi al Presidente della Repubblica, con una lettera che l'11 mattina è stata pubblicata sul Figaro. Una lettera in cui Viviane Lambert ricordava al presidente anche la sua allocuzione. Cosa aveva detto davanti ai vescovi di Francia il presidente della Repubblica? Io penso, da parte mia, che possiamo costruire una politica effettiva, una politica che sfugga al cinismo ordinario per incidere nel reale ciò che deve essere il primo dovere del politico, e intendo dire la dignità dell'uomo. Ora, in quel contesto, torniamo all'ambito patristico, in quel contesto io mi sono detto, ecco, vedi come si riecheggia il concilio di Nicea. Anche qui abbiamo un capo di Stato che per postato e per ambizione evidente potremmo chiamare imperatore, anzi empereur, visto che è francese, e abbiamo più di 300 vescovi riuniti, 318 erano i vescovi del concilio di Nicea, di qua invece ne avevamo i vescovi francesi, e lui che prende la parola non solo come un loro pari, anche se ogni tanto diceva se me lo permettete, se volete, ma di fatto prendeva la parola come un primus inter pares, uno che spiegava ai vescovi che cosa la Chiesa dovesse fare. Ora, questo ci rimanda a un fenomeno della Chiesa antica, che è quello di cui stiamo parlando fin dall'inizio della nostra trasmissione, un fenomeno importante storicamente, che è ciò che spiega anche il motivo per cui tutti noi ci aspettiamo che il Papa si pronunci sulla guerra in Siria, sul caso di Alfie Evans, sul caso di Vincent Lambert, per chi riesce a leggere queste cose nella loro complessità. Qual è il fenomeno? Qual è questa istituzione? È un'istituzione molto antica che si chiamava Audientia Episcopalis. Ora, forse qualcuno di voi già sa che cosa fosse l'Audientia Episcopalis. È il fatto che un'autorità cristiana solesse prendere delle decisioni anche importanti ed effettive, condivise a livello comunitario, circa i dissensi, circa le dispute. Il fondamento della Episcopalis Audientia è molto antico e anzi è biblico, si trova nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 6, ve la leggo così abbiamo tutti quanti presenti i versetti di cui si tratta, capitolo 6, 1, 8, si legge: «Vi è tra voi chi, avendo una questione con un altro, osa farsi giudicare da giudici ingiusti anziché dai santi? O non sapete che i santi giudicheranno il mondo? E se da voi che verrà giudicato il mondo siete dunque indegni di giudizi di minima importanza, non sapete che giudicheremo gli angeli, quanto più le cose di questa vita? Se dunque avete liti per le cose di questo mondo, voi prendete a giudici gente senza autorità nella Chiesa? Lo dico per vostra vergogna. Cosicché non vi sarebbe proprio nessuna persona saggia tra di voi che possa far da arbitro tra fratello e fratello? No, anzi, un fratello viene chiamato in giudizio dal fratello e per di più davanti a infedeli. E dire che già per voi è una sconfitta avere delle liti vicendevoli. Piuttosto, perché non subire l'ingiustizia? Perché non lasciarvi praticare un abuso? Piuttosto privare di ciò che vi appartiene? Siete voi invece che commettete ingiustizia e rubate, e lo fate ai fratelli». Quindi, in questo passaggio, peraltro è anche abbastanza famoso e voi lo conoscerete, Paolo dice: quando c'è una lite, come fate ad andare in giudizio davanti a un pagano? Erano anche qui gli anni 50, parliamo di testi antichissimi, gli anni 50 del primo secolo, parliamo di testi antichissimi, c'è una comunità cristiana che è già un piccolo gregge, questi stanno litigando perché tu sei passato con le ruote del carro sopra il mio campo e mi hai rovinato l'insalata, e andiamo dal giudice, oppure anche per cose più serie, per carità, e andiamo dal giudice. E il giudice è un pagano che dice: guarda, questi che dovevano essere tanto diversi, dovevano essere la rivoluzione dell'umanità, e invece litigano anche loro per le ruote di carro che passano sopra l'insalata. E Paolo dice: trovate tra di voi una persona saggia che sappia prendere le giuste decisioni per fare giustizia tra di voi, senza che andate a mostrare le vostre debolezze umane e comunitarie davanti a un pagano, il quale invece dovrebbe vedere proprio la vostra vita redenta, il mysterium pietatis, diremmo tornando alle categorie di prima. E insomma, che cosa successe? Successe che questo istituto rapidamente, verso la fine del primo secolo, venne a confluire tutto quanto nelle mani del vescovo monarchico. Ecco, il vescovo è un'invenzione degli inizi del secondo secolo che si afferma nell'arco del secondo secolo, finendo ecco, anche a Roma verso il 180 con la figura di Vittore. Quando si afferma la figura del vescovo monarchico, tutte le udienze all'interno della comunità vengono demandate al vescovo, ed è chiaro che uno va a discutere del fatto che, eccellenza, questo dovrebbe essere il mio padrino, ma lui non vuole, questo vuole essere la mia madrina, insomma, per lo più questioni canoniche, eppure piano piano si va anche a chiedere una mediazione dal vescovo per le realtà secolari. Che succede? Succede che questo istituto ufficiosamente si consolida, e quando nel IV secolo Costantino prende il potere, ancora prima del Concilio di Nicea, che mostra proprio il matrimonio tra Stato e Chiesa, un matrimonio tormentato, frammentato, però comunque un matrimonio, diciamo che era il 318, se non ricordo male, o il 319, Costantino emana una legge, un decreto, che rende la giurisdizione dei vescovi estesa anche alle realtà secolari, ossia si poteva andare dal vescovo anche per parlare delle ruote che sono passate sul campo. E qual è la cosa sorprendente di questa anomalia, di questa innovazione giuridica? La cosa sorprendente è che spesso gli stessi pagani volevano andare dai vescovi piuttosto che dai giudici. Questa è una cosa molto interessante. I pagani volevano andare dai vescovi piuttosto che dai giudici perché sapevano che i loro diritti, fondamentalmente i diritti della giustizia, della verità, sarebbero stati maggiormente tutelati da un vescovo cattolico che da un giudice imperiale. È una cosa molto, molto interessante. Così interessante che rapidissimamente il potere di questi vescovi, che di fatto esercitavano un'autorità giudiziaria priva di possibilità di appello per volere di Costantino, il potere di questi vescovi, dicevo, sarebbe salito alle stelle, al punto che pochi decenni dopo, già nel corso del IV secolo, i successori di Costantino sarebbero intervenuti a varie riprese per limitare o condizionare la portata della episcopalis audientia. Poi appunto ci sono state molte, molte altre vicende che hanno portato nei secoli successivi ad accrescere o a diminuire il potere dei vescovi, e lo stesso Sant'Agostino si lamenta in diversi passaggi della sua opera del fatto che invece di occuparsi della pastorale e dell'annuncio del Vangelo si trova a dirimere questioni di rubagalline tante volte, e tuttavia questo è ciò che costituisce l'autorità morale in grado così forte che oggi tutti quanti siamo stati a guardare al Palazzo Apostolico aspettando che il Papa dicesse parole su Alfie Evans, e il Papa non solo le ha dette su di lui, ma le ha dette, secondo lo schema che ho illustrato poco fa, anche su molte, molte altre vicende mondane che rivelano il dominio e l'attualità del mistero dell'iniquità. Ora, a questo punto io fermerei, anche con un certo ritardo sensibile, la prima parte della nostra trasmissione, restando in attesa di vostre interazioni, se volete parlare con me delle cose che vi ho esposte, e poi passeremmo a un'altra questione un po' più versata sulla modernità, ma che mostra sempre il contributo della Chiesa sulla questione della tutela dei deboli. Con ciò restituisco la linea alla regia di Herbert. Sì, pronto.
Pronto, buonasera professore.
Buonasera.
Sono Mimmo da Catanzaro. Innanzitutto complimenti per il ciclo di trasmissione. In relazione alla lettera di Barnaba, ecco, le volevo chiedere questo, ho il testo davanti, al capitolo 15. Si parla chiaramente lì del cosiddetto giorno del Signore, quindi i 6.000 anni ecco, che rappresenterebbero tutta la storia della Terra comparati con i 6 giorni della creazione. Le volevo chiedere se questo fatto che viene spiegato era pacificamente accettato da tutta la Chiesa antica, quindi anche dai vescovi di Roma, ecco, o se mai ci sono stati nei primi secoli da parte di coloro che erano i dottori, i padri della Chiesa, delle divergenze. Ecco, la ringrazio e l'ascolto per radio.
Grazie, grazie mille Mimmo. Allora, sì, come vedete la questione è molto tecnica e perfino accademica e ci riporta peraltro fuori dall'argomento di oggi, comunque una parola penso di poterla dire. Allora, la lettera di Barnaba, che è un bellissimo testo, è datata a un'epoca che oscilla tra il primo e il secondo secolo, sulla soglia tra primo e secondo secolo, alcuni la fanno risalire fino agli anni 60 del primo secolo, e diciamo che oscilla tra l'arco di composizione dei Vangeli e quello della lettera agli Ebrei, quindi fino al 130-140 dopo Cristo. In ogni modo, quindi, essa è stata composta in un periodo in cui i vescovi di Roma, tanto per rispondere a questa parte della domanda, non godevano, a quanto noi sappiamo, non tanto di una primazia, perché una primazia romana è già attestata dal 95 dopo Cristo con la lettera di Clemente Romano ai Corinzi, quanto di un vero e proprio episcopato monarchico, vale a dire che Ireneo ci fornisce le linee di successione episcopali da San Pietro in poi, anzi da Pietro e Paolo, perché per Ireneo Pietro e Paolo insieme fondano la Chiesa di Roma, non il solo Pietro, e neanche la fondano a dire il vero, la consacrano con il loro sangue perché la trovano già fondata, questa è un'altra cosa bellissima su cui nelle scorse puntate ci siamo trattenuti, ma i successori di Pietro e Paolo fino a Vittore, che ricordavo più o meno del 180, sono figure storicamente impalpabili, noi di loro sappiamo soltanto i nomi, che ci vengono riportati principalmente da Ireneo e a seguire con qualche minima variazione da Eusebio, Sozzomeno, Socrate e altri storici, e tuttavia noi non sappiamo nulla di queste di questi personaggi, neanche di Clemente, che è di gran lunga il più in vista di tutti quanti, quelli tra Pietro e Paolo e Vittore, da una parte e dall'altra. E per quanto riguarda invece il contenuto della domanda, la lettera di Barnaba sì, ha delle influenze millenaristiche che cercano quindi di parlare della settimana cosmica, i 6.000 più 1.000 anni, i 1.000 anni del regno di Cristo, è una dottrina che è legata a certa numerologia giudeo-cristiana ed era abbastanza diffusa. Lo stesso Ireneo, come ho mostrato nella puntata su Ireneo, non era esente da questa dottrina, non era immune, diremmo oggi con un'ottica retrospettiva, tuttavia non era assolutamente la dottrina prevalente né divenne quella ufficiale. Ecco, se così posso rispondere alla domanda del nostro amico Mimmo da Catanzaro. C'è un'altra domanda?
Buonasera, sono Andrea di Firenze. Volevo domandare, ho capito bene, è l'udienza episcopale che risale al secondo secolo, non l'istituto episcopale, vero?
No, in realtà le due cose sono un po' sovrapposte, però ha ragione, forse ho dato per scontato qualcosa e mi spiego meglio, almeno ci provo. L'istituto episcopale esiste fin dall'epoca apostolica, ma noi non sappiamo di preciso cosa fossero in epoca apostolica e subapostolica i vescovi e in cosa differissero dagli anziani, dagli apostoli e dai diaconi, cose tutte che nelle lettere pastorali di Paolo, cioè quelle a Timoteo, le due a Timoteo e l'unica a Tito, ci vengono descritte. Tuttavia noi non sappiamo collocare né la precisa ubicazione dell'origine storica di queste lettere, né quanto fosse vasta la realtà che dette lettere descrivevano. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo di sicuro il fatto che gli apostoli hanno individuato dei loro successori e che dove andavano seminavano dei vescovi, dei presbiteri, dei diaconi, i quali svolgevano diverse mansioni, sia di caritativa, sia di servizio postale, sia di assistenza degli anziani, in tutti i sensi assistenza, magari il presbitero era anziano e aveva bisogno di un supporto, presbitero significa molto anziano peraltro come parola, quindi dei successori degli apostoli ci sono stati fin da subito, che questi successori avessero invece un'autorità monarchica così come noi la conosciamo è cosa che a quanto attestano i documenti in nostro possesso non è nota prima delle lettere di Ignazio di Antiochia, e quindi parliamo del primo decennio del secondo secolo. Nel primo decennio del secondo secolo Ignazio, venendo portato da Antiochia a Roma, dove è stato condannato alle bestie, scrive le lettere a tutte le comunità che incontra lungo la sua strada e alla grande comunità di Roma, e in tutte le comunità saluta con ossequio il vescovo e parla dell'importanza del ministero episcopale, ne parla con grande importanza e da questo, con grande enfasi, e da questo sappiamo che, da questo capiamo che probabilmente si trattava di una invenzione, diciamo, oppure di una raffinazione di recente fattura del diritto ecclesiastico, quindi che i vescovi da poco cominciavano ad avere quel potere, relativamente da poco, potevano essere 10-20 anni, i vescovi cominciavano ad assumere con tale decisione, decisività, l'accentramento del potere ecclesiastico. Già che ci siamo, noto che vi faccio presente che c'è una grande anomalia in tutte le lettere di Ignazio, cioè Ignazio ovunque, come ho detto, saluta con grande ossequio il vescovo, quando arriva alla lettera ai Romani saluta con grandissimo ossequio la chiesa che presiede tutte le chiese nella carità, formula bellissima usata da lui e non si capisce bene cosa voglia dire, ma sicuramente è una cosa grande, e però non nomina il vescovo. Nella chiesa di Roma, in età di Ignazio, quindi nel primo decennio del secondo secolo, non viene nominato il vescovo. O Ignazio non sa chi sia il vescovo dopo Clemente, oppure i vescovi non avevano ancora a Roma una giurisdizione monarchica in senso così forte come Ignazio la intendeva. Ed essendo Roma una comunità a forte impianto giudeo-cristiano, quindi con una reminiscenza sinagogale ben marcata, è molto possibile che a Roma per buona parte del secondo secolo il cosiddetto vescovo fosse poco più di un presbitero che aveva un ruolo di coordinamento all'interno della comunità. Altro è il discorso invece che si rifà a Prima Corinzi 6, quello che dicevo prima, cioè sul dettato paolino, e attenzione, le lettere di Paolo circolano fin da subito in tutte le comunità, Paolo stesso ne è avvertito del fatto che le sue lettere circolino copiate e anche contraffatte in tutte le comunità, quella istruzione sul fatto di trovarsi persone sagge che possano dirimere le contese interne è sicuramente seguita. Quindi, per rispondere più seccamente alla sua domanda, l'episcopalis audientia è lo sviluppo maturo insieme di questo privilegio del foro interno ai credenti e dell'istituto episcopale, ed è una cosa che si attesta quindi compiutamente a partire dal secondo secolo, anche se le sue componenti seguono vie indipendenti, le cui radici sono sicuramente nel primo secolo. Una è Paolo e l'altra è la tradizione apostolica nel senso più ampio possibile. Poi mano a mano che le cose si strutturano e l'istituzione diventa predominante, per dire in età costantiniana, assistiamo al decreto che ufficializza ed estende il potere dei vescovi anche all'ambito civile, con le cose che ho accennato prima. Spero insomma di aver risposto. Io volevo riprendere la questione complessiva della lettura dei fatti di Alfie Evans e di Vincent Lambert, così come li ha esposti giustamente insieme il Santo Padre nel Regina Coeli odierno, alla luce di una considerazione che facevo con degli amici giorni fa, e dicevo: noi dobbiamo smetterla di pensare che gli ospedali siano ciò che noi abbiamo conosciuto come tali. Noi pensiamo che gli ospedali siano dei luoghi dove si è dediti alla cura del prossimo, ma in realtà quello che dovremmo imparare una buona volta è che gli ospedali, così come li conosciamo, sono un frutto del cristianesimo medievale e che quanto ne resta oggi è poco più del loro mallo vuoto. Dunque, una nota storica: la medicina occidentale non nacque come pratica religiosa, mentre altrove sì, in Egitto oppure in India nacque come pratica religiosa. In Occidente no, la pratica medica parte su basi scientifiche, empiriche, Però non risulta che da qualche parte nella storia nota del genere umano gli uomini abbiano curato gli uomini gratuitamente fino alla fine. I luoghi di cura greco-romani, i nosocomi, erano esclusivamente a pagamento, ci andava chi poteva pagare il medico, oppure meglio ancora faceva venire il medico a casa sua, chi poteva pagare il medico o i medici. Comunque erano posti più civili degli ospedali moderni e postmoderni perché non ammettevano in alcun modo le pratiche abortive ed eutanasiche, l'eutanasia, il farmaco mortale e l'aborto. Sono rigettate come pratiche dal giuramento di Ippocrate, e questo certamente ci fa capire che venivano praticate, però anche che i medici avevano sviluppato una deontologia per la quale dicevano: se noi cominciamo ad ammazzare i bambini e i vecchi o la gente che vuole morire, la società va allo sfacelo. Noi facciamo un altro mestiere come medici, cerchiamo di aiutare la gente a stare meglio per quanto può, fino a dove possiamo, perché non siamo onnipotenti, non abbiamo le chiavi dell'universo in mano. Questa è una cosa su cui paradossalmente nella nostra società disillusa e disincantata dovremmo acquistare maggiore concretezza, maggior senso della realtà e maggior serenità. Alle volte ci rivolgiamo alla medicina come ci si rivolge ai santi, come quindi a dei mediatori dell'impossibile, ovvero a dei mediatori dell'onnipotenza divina. La medicina non è questo, la medicina è il tentativo di fare quello che si può, quello che si sa, che di solito è molto poco rispetto a ciò che è la malattia dell'uomo. Mi ricordo Gulliver quando parlava alla regina dei cavalli, alla regina degli Whim, nel libro di Jonathan Swift, diceva, lui che era medico: rinuncio in partenza a dirle quanti e quanto gravi e ributtanti sono le malattie che affliggono l'essere umano nel suo corpo, nella sua mente, nel suo spirito. Ecco, di fronte a questo la medicina dovrebbe sempre porsi con un sano senso di realtà e di responsabilità che non può che tradursi in umiltà del corpo medico e di ciò che lo supporta, anche del potere giuridico. Ciò che noi vediamo contraddetto nei casi di cui abbiamo parlato e che quindi ci mostra che, tradendo la vocazione cristiana degli ospedali, i medici tradiscono anche la stessa deontologia della loro professione. Questo è molto bello, perché il cristianesimo con le sue istituzioni è venuto non a cancellare la cultura antica, ma a consacrarne, a consolidarne ciò che è vera di positivo e di buono. Insomma, solo quando una particolare narrazione del mondo e della storia ha insegnato a vedere nel prossimo sofferente l'immagine del Dio che ci salva, sono esistiti al mondo posti dove i sofferenti venivano accolti, curati e accuditi fino alla fine. In questo momento lasciate che io faccia un saluto a tutte le persone che ci stanno ascoltando da tutti gli ospedali d'Italia e del mondo. Un grandissimo grazie al personale paramedico che si occupa di questa missione che è contemplativa. A qualcuno di noi sarà capitato di assistere un malato, forse un parente, forse qualcuno, una persona cara. E tutti noi sappiamo quanto possa essere ributtante l'effetto di alienazione che una malattia produce come frattura nella relazione tra noi e l'altro. Ecco, questa frattura diventa insanabile se noi non siamo abituati a uno sguardo contemplativo. Ed è questo il motivo per cui gli ospedali tante volte sono sorti accanto ai monasteri, perché solo con un'ispirazione contemplativa si può resistere davanti all'altro da noi che diventa totalmente altro, così altro da essere irriconoscibile. Ci sono malattie che ci sfigurano, che ci alienano, pensate all'Alzheimer, pensate alla SLA, pensate a malattie degenerative del corpo e della mente, quanto possono rendere deformati e irriconoscibili i volti e le espressioni dell'altro che già noi credevamo di conoscere. Ecco, sopravvivere davanti a questo, davanti a questa prova dell'esistenza, è umanamente impossibile se non si è animati da uno spirito contemplativo. Questo è il motivo fondamentale per cui gli ospedali non sono esistiti così come noi li abbiamo conosciuti, fino a che non è esistito il cristianesimo. Quando è esistito il cristianesimo, sono esistiti anche gli ospedali. Oggi questa cosa non esiste più, bisogna rendersene conto. I modelli ospedali sono un'altra cosa e sarà bene tenerlo presente quando portiamo un figlio malato da qualche medico, anche per quanto riguarda il fine vita. La legge che è passata in Italia negli scorsi mesi, attenzione, perché il passaggio sui minori dice che cosa accade quando il medico e i genitori sono in disaccordo, nel senso che il medico intende continuare le cure e i genitori non intendono continuare le cure di un bambino, e in quel caso si va dal giudice, ma non dice che cosa accadrebbe quando si prospettasse il caso inverso, cioè quando i genitori volessero continuare delle cure e il medico le giudicasse sproporzionate, inutili, inadeguate, che è il caso Charlie Gard, che è il caso Alfie Evans, che è, cosa ancora più assurda perché non si tratta di malattia, il caso di Vincent Lambert. In realtà c'è un rifiuto proprio del limite, c'è un rifiuto dell'irriconoscibilità dell'altro nello stato della malattia. C'è il tentativo umano, ma nel senso deteriore del termine, capriccioso, patetico, infantile, di risolvere il problema mettendo la testa sotto la sabbia invece che guardandolo in faccia. Questo è ciò che il cristianesimo non ha fatto. Ora, avevo intenzione di leggervi un passaggio di una bellissima opera che penso molti di voi conoscano. Non è propriamente un'opera patristica, però parla dello sviluppo del cristianesimo nell'epoca antica e nell'epoca moderna, ed è Il genio del cristianesimo di François-René Chateaubriand, che fu visconte, fu ambasciatore, viaggiò molto, anche fu francese che viaggiò molto anche oltreoceano, incontrò George Washington, fece missioni esplorative tra i Pelle Rossa, parliamo di fine Settecento, e che a un certo punto si convertì. Della sua conversione sono ricordate le celeberrime parole: sono diventato cristiano, non ho per nulla ceduto, lo ammetto, a delle grandi forze soprannaturali, la mia convinzione è uscita dal mio cuore, ho pianto e ho creduto. Ebbene, per celebrare questa conversione, Chateaubriand scrisse un'opera immensa in cui raccolse grande erudizione e grande tentativo di sistematizzazione, un'opera in quattro parti e molti molti capitoli, che si chiama Il genio del cristianesimo. La quarta parte del genio del cristianesimo è dedicata al culto, e l'ultimo capitolo della quarta parte è dedicata di fatto al bene che il cristianesimo ha portato nella società. Parla degli ospedali, fondamentalmente. È una cosa bella che sia nella quarta parte, attenzione. Nei giorni scorsi, sempre su Gaudete et Exultate, qualcuno ha polemizzato sul fatto che il cristianesimo avesse per culto altro che il servizio al prossimo. Certamente il culto divino è il culto divino, e questo nessuno lo nega, neanche Chateaubriand, tantomeno il Santo Padre. Però lo stesso Chateaubriand mostra che il culmine del culto divino, l'ultimo capitolo della quarta parte, il culmine del culto divino è precisamente l'espressione culturale, torniamo a Giovanni Paolo II 1982, e evangelica, richiamo la santità, del servizio al prossimo. Ora vi leggo qualche rigo di questo, perché è veramente un bel sentire che ci rinfranca il cuore e che magari darà a qualcuno la voglia magari di andarsi a leggere tutto quanto. Adesso leggo un paio di paragrafi di Chateaubriand. Dunque, il capitolo secondo del sesto capitolo della quarta parte del genio del cristianesimo dice così: la carità, virtù assolutamente cristiana e sconosciuta agli antichi, è nata in Gesù Cristo. È la virtù che lo distinse principalmente dal resto dei mortali e che fece in lui il suggello del rinnovamento della natura umana. Fu per la carità, sull'esempio del loro divino maestro, che gli apostoli conquistarono così rapidamente i cuori e sedussero santamente gli uomini. I primi fedeli, istruiti in questa grande virtù, mettevano del denaro in comune per soccorrere i bisognosi, i malati e i viaggiatori. Così cominciarono gli ospedali. Divenuta più opulenta, la Chiesa fondò per i nostri mali degli stabilimenti degni di lei. Da quel momento le opere di misericordia non ebbero più tregua. Vi fu quasi uno straripare di carità sui miseri, fino ad allora abbandonati senza soccorso da coloro che nel mondo erano felici. Ci si domanderà, come facevano gli antichi, che non avevano ospedali? Avevano, per disfarsi dei poveri e degli sventurati, dei mezzi che il cristianesimo non ha, l'infanticidio e la schiavitù.
Sì, no. Buonasera, sono Vinicio da Sandrigo, in provincia di Vicenza. Sì. Volevo dare una testimonianza in cui ho una zia che è malata di Parkinson da parecchi anni e gli ultimi 3 anni che non comunica solo con gli occhi, anche neanche ormai, però 1 anno e mezzo fa, finché aveva la figlia accanto e che già era da un pezzo che non parlava, gli ha detto 3-4 parole in cui ha detto voglio vivere. Ecco, questa è stata anche secondo me un segno che Dio ha dato a noi che siamo coloro che possono stare accanto, che la vita va sempre vissuta in ogni momento, in ogni istante, perché io sono andato a trovarla qualche giorno fa, veramente vedi che è ridotta, come è ridotta, insomma uno potrebbe pensare ma che senso ha vivere, invece lei ce l'ha ricordato, lei che sta vivendo questa cosa dentro di lei che noi magari non riusciamo a capire. Ecco, e un altro segno l'ha dato dopo qualche tempo a una sua, una che la aiuta lì nella struttura dove viene aiutata, e questa qua era una sua alunna perché lei è stata un'insegnante e insegnava francese e pensa che lei gli ha detto delle parole in francese dopo che era tempo che non parlava, cioè sono cose che a uno sembrerebbero impossibili, no? Ecco, però niente è impossibile a Dio. Ecco, grazie.
È proprio così, grazie davvero Vinicio per questa bella testimonianza che conferma non solo e non tanto che si guarisce, perché da Parkinson a quanto ne sappiamo oggi non si guarisce, dall'Alzheimer non si guarisce, sono malattie degenerative, ma che c'è una dignità anche nella sofferenza ed è una dignità che si esprime sia in chi vive quel dolore, sia in chi lo vede accadere, spesso in modo impotente e con profondo dolore. Sono situazioni difficilissime e dolorosissime, come ha detto oggi il Santo Padre alla Regina Celi. Visto che abbiamo ancora 1 minuto, vorrei proprio rileggere questi 2 paragrafi del Genio del Cristianesimo con i quali paragrafi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Padri Nostri, che vi anticipo, per esigenze personali dovrebbe essere spostata non alla terza bensì alla seconda domenica, solo per il mese prossimo, quindi non il 20 bensì il 13 maggio alle ore 18, così il professor Fiorito mi fa il favore di passare con il suo Dante al 20 e io faccio il 13. Dunque questo è Chateaubriand. La carità, virtù assolutamente cristiana e sconosciuta agli antichi, è nata in Gesù Cristo. È la virtù che lo distinse principalmente dal resto dei mortali e che fece in lui il suggello del rinnovamento della natura umana. Fu per la carità, sull'esempio del loro divino maestro, che gli apostoli conquistarono così rapidamente i cuori e sedussero santamente gli uomini. I primi fedeli, istruiti in questa grande virtù, mettevano del denaro in comune per soccorrere i bisognosi, i malati e i viaggiatori. Così cominciarono gli ospedali. Divenuta più opulenta, la Chiesa fondò per i nostri mali degli stabilimenti degni di lei. Da quel momento le opere di misericordia non ebbero più tregua, vi fu quasi uno straripare di carità sui miseri, fino ad allora abbandonati senza soccorso da coloro che nel mondo erano felici. Ci si domanderà come facevano gli antichi che non avevano ospedali. Avevano, per disfarsi dei poveri e degli sventurati, dei mezzi che il cristianesimo non ha, l'infanticidio e la schiavitù. Ecco, con questo vi saluto perché Chateaubriand scrisse all'inizio dell'Ottocento, ma anticipò una grave riflessione dell'economista tedesco Birkenfelder, che più volte è stata richiamata anche da Benedetto XVI e da Marcello Pera. La società aperta, quella in cui noi viviamo, vive di presupposti che non è in grado di garantire, vive dei frutti del cristianesimo, ma avendone tagliato le radici non può più farne crescere di nuovi, non può più rigenerare questi frutti. Ai cristiani sta l'ardua missione di continuare ad apportare la loro linfa rigeneratrice nel cuore della società, diventando al contempo santi ed elemento di cultura sociale. Da Giovanni Marco Tullio per questa sera è tutto, io ripasso la linea alla regia e così si conclude questa puntata di Padri Nostri. Grazie a voi della pazienza e dell'ascolto.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.